Certo, sì.
Buonasera, iniziamo ora la conferenza di questa sera, che fa seguito a questa serie di appuntamenti dedicati alle tecnologie e allo sviluppo. Nei passati appuntamenti abbiamo trattato dell'energia, dell'ambiente, delle biotecnologie, e questa sera si affronta un aspetto di un tema critico e caratterizzante l'attuale stadio, fase di sviluppo tecnologico, le tecnologie dell'informazione. A partire dall'ultima guerra si è cominciato a fare un gran parlare di questo aspetto, all'inizio del secolo e anche nell'Ottocento, come abbiamo già sentito e visto, sono stati piuttosto sviluppo tecnologico, ha voluto dire sviluppo delle macchine, dell'energia, diciamo così, dell'elettronica classica, in particolare delle telecomunicazioni nella loro fase iniziale. Le tecnologie dell'informazione cominciano a caratterizzare lo sviluppo tecnologico a partire dalla Seconda Guerra Mondiale fino a diventare un aspetto che caratterizza ogni ambito e forse l'aspetto più caratterizzante dell'attuale situazione. Se ne è parlato tanto di queste cose, intelligenza artificiale, l'informatica, eccetera. Qualche volta si è anche abusato di discorsi a riguardo. Naturalmente non possiamo parlare di tutto, e stasera verrà trattato un aspetto del tema. Nell'ambito delle tecnologie dell'informazione possiamo parlare di tecnologie hardware, cioè delle tecnologie materiali, possiamo parlare delle tecnologie software, cioè di tecnologie immateriali. E questo secondo aspetto che verrà trattato questa sera, e verrà trattato da un ben noto esperto del tema, che è l'amico e collega Stefano Crespi Reghizzi, che è professore ordinario al Politecnico di Milano di linguaggi e traduttori. Do subito la parola a lui, e dopo la sua presentazione ci sarà spazio per domande, evidentemente. Puoi dare inizio.
Ringrazio Guido Tartara per la presentazione. Anch'io intendevo cominciare a parlarvi spiegando che cos'è il significato di questa parola software, quasi impronunciabile secondo le regole fonetiche della lingua italiana. Anche mio padre, che avevo invitato stasera a sentirmi, che poi non ha potuto venire perché è di età avanzata, mi ha detto: ma che cos'è questo software? Sono sicuro che voi tutti lo sapete. Comunque, se per caso qualcuno avesse dei dubbi, la parola soft, che vuol dire molle in inglese, viene usata in questo neologismo in contrasto con la parola hard, che vuol dire duro, per contrastare la parte plasmabile del calcolatore elettronico, cioè le informazioni che sono nelle memorie del calcolatore, dalla parte rigida, che consiste nei circuiti che sono incastonati, che sono immobili nei cristalli di silicio dei semiconduttori di cui è costituito il calcolatore. Quindi parte plasmabile, che determina anche una grande plasmabilità del comportamento della macchina, una grande flessibilità operativa, e parte rigida, che determina il comportamento di base del calcolatore. Quando abbiamo deciso per questo tema, per questa conferenza, insieme con i colleghi che organizzano questo ciclo, l'aspetto sul quale ho voluto mettere l'accento è quello del confronto tra il patrimonio culturale, parola un po' retorica, ma non ne ho trovato un'altra più semplice, tra il patrimonio culturale tradizionale, che è in forma libraria, in forma di cineteche, in forma, se volete, di dischi, di dischi audio, e tradizioni orali, confrontare questo patrimonio culturale tradizionale, questo deposito culturale, se volete, con un deposito molto più recente, ma che sta crescendo vertiginosamente, che è il deposito culturale del software, cioè di tutto quello che si trova nelle memorie dei calcolatori e che di cui determina il funzionamento. Nel fare questo confronto vorrei sostenere, dimostrarvi una tesi che forse è ovvia, forse non ha bisogno di questo, di questa difesa, che le informazioni residenti nei milioni di calcolatori ormai in funzione in tutto il mondo costituiscono un patrimonio culturale che ha molti aspetti in comune con il patrimonio culturale libresco, librario. Vorrei anche mostrarvi le differenze, mostrarvi le varie forme che prende questo patrimonio culturale informatico, informatico vuol dire relativo al calcolatore, mostrarvi quali sono alcuni aspetti critici del processo di sviluppo del patrimonio informatico culturale, le difficoltà organizzative di questo processo, dovute forse, anzi direi senza dubbio, agli aspetti innovativi di questo fenomeno. In questo modo mostrare che c'è una continuità tra quanto è avvenuto nel sviluppo delle conoscenze dell'umanità prima dell'invenzione del calcolatore e quello che avviene adesso. È un'evoluzione, non è una rivoluzione. Nel presentarvi questo quadro intendo essere legato allo stato presente o all'immediato passato e astenermi quanto più possibile da ogni previsione tecnologica, da ogni profezia. È molto facile fare delle profezie in questo campo, è difficile distinguere quella che può essere fantascienza da quelle che sono le previsioni tecnologiche più realistiche. In ogni modo, in questa sede preferirei presentarvi un quadro della situazione attuale senza aprire troppe finestre o troppi telescopi puntati verso il 2000 o il 3000. Per cominciare a argomentare sulla tesi che il patrimonio informatico, il software, è un patrimonio culturale, vi riporterei una sentenza della Corte di Cassazione del 6 giugno 85, in cui una qualche azienda meridionale aveva presentato un ricorso contro qualcuno che aveva copiato illegalmente, aveva certi programmi per il calcolatore. La sentenza della Corte di Cassazione si allinea con quella che ormai è una tradizione della giurisprudenza in tutto il mondo, non so se siamo l'ultimo paese, ma in ogni modo molti altri paesi hanno deliberato in questo senso prima di noi, e ammette alla protezione del diritto d'autore le opere del software. Le motivazioni che vi cito brevemente sono queste. Il software è un'opera dell'ingegno. Il software sopravvive all'attività necessaria a produrla, cioè dopo che è stato prodotto da chi l'ha progettato, esso rimane in vita, non è come l'esecuzione di una sonata per violino che scompare nell'aria dopo che l'abbiamo ascoltata. Il software ha individualità, utilità e idoneità a essere goduto da altri rispetto a chi lo ha prodotto. Ha un certo merito, altrimenti non avrebbe quel valore creativo che ne ammette e giustifica la protezione con il diritto d'autore. Rappresenta un apporto nel campo dell'arte e della cultura. La sentenza poi conclude con questa citazione letterale: sarebbe al di fuori del tempo presente se opere di così sofisticato impegno culturale non potessero comprendersi nelle classificazioni della normativa di autore. Detto questo, per rendere molto più concreto il discorso e focalizzarci su alcuni punti, vorrei farvi vedere diverse forme che prende questo patrimonio culturale del software. Non so quanti di voi siano programmatori professionisti, abbiano familiarità con l'uso del calcolatore o assolutamente ne abbiano soltanto sentito parlare attraverso i giornali o attraverso i media, e quindi può darsi che quello che io vi dico ora sia per gli uni scontato e per gli altri troppo difficile. Me ne scuso fin d'ora. Tuttavia, forse qualche domanda alla fine, se ci sarà tempo, potremo cercare di soddisfarla. Comincio per ricollegarmi con questa antica tradizione, comincio con una riproduzione piuttosto vecchia. Non preoccupatevi se è quasi illeggibile, perché non è il mio intendimento renderla leggibile, ve la leggo io semmai. Questo è una pagina del libro sugli elementi del matematico greco Euclide del III secolo prima di Cristo, e la traduzione è quella di un matematico, credo del Rinascimento, poco dopo, Commandino. Soltanto oggi sono riuscito a procurarmi, non ho potuto documentarmi molto su questo Commandino. Il problema che viene trattato nel libro settimo, proposizione seconda, è quello di trovare il massimo comune divisore di due numeri. Se ci sono due numeri, per esempio 30 e 18, il numero più grande che li divide entrambi, il massimo comune divisore, come forse ricorderete dalla scuola, è il numero 6, che divide sia 30 che 18. Come si fa a calcolarlo? Qui vi leggo alcune righe. Dati due numeri non primi tra loro, trovate la comune maggiore misura di essi, eccetera. Siano due numeri dati non primi tra loro, bisogna trovare la comune maggiore misura di essi. Adunque, se CD misura B, misurando anche se stesso, sarà CD comune misura di AB, eccetera, eccetera. Nella sostanza è un algoritmo che prende il numero più grande, gli sottrae il numero più piccolo, vede se questo è il massimo comune divisore, se non lo è, ripete lo stesso procedimento sottraendo dal risultato del primo passo il numero più piccolo che resta. È uno dei primi esempi di algoritmo, è molto interessante, è molto semplice, quindi ho riprodotto solo una parte, ne manca un altro pezzo, che, per darvi un'idea della complessità di questa descrizione. Ora, in contrasto a questa presentazione, di cui dunque non vi leggo il resto, ma vi ho dato un'idea di quello che c'è dentro, il linguaggio è arcaico, e torneremo sul problema del linguaggio un poco più avanti, vi faccio subito vedere la forma che prende questo algoritmo in un linguaggio di programmazione piuttosto utilizzato, soprattutto nel campo della cosiddetta intelligenza artificiale. Questo dovrebbe essere più leggibile, l'ho scritto più grosso. Qui viene definito MCD, che sta come per massimo comune divisore, il massimo comune divisore dei due numeri A e B è definito con questa parola inglese: se B è uguale a 0 uguale a A, altrimenti è il massimo comune divisore del numero B e del resto di tra A e B. Dunque, questa è una formulazione dell'algoritmo su cui non vorrei soffermarmi, ma che va raffrontata con la precedente che vi ho esposto a parole per renderci conto della distanza che esiste tra questa codifica formalizzata che il calcolatore è in grado di eseguire e la descrizione a parole che abbiamo trovato nella traduzione di Commandino delle opere di Euclide. L'esempio che vi ho mostrato è scritto nel linguaggio di programmazione LISP, che sta per elaborazione delle liste. Ci sono tantissimi linguaggi, ce n'è una babele di linguaggi. I più famosi sono il linguaggio BASIC, il linguaggio Fortran, Pascal, COBOL e tanti altri. Le differenze tra questi linguaggi sono di sintassi. Sì, come c'è una differenza tra la sintassi del latino, per esempio, che ha le declinazioni, e la sintassi dell'italiano, che non ne ha, e sono differenze anche nelle strutture delle frasi che si possono, e dei concetti che si possono esprimere in questi linguaggi. Non è tema di questo, non ho inteso in questa presentazione approfondire questo aspetto, che è molto interessante. I linguaggi sono in continua evoluzione e a linguaggi più semplici per la macchina subentrano dei linguaggi più semplici per l'uomo, cioè più vicini al modo di ragionare dell'uomo, e un po' più difficili per la macchina, ma intanto i calcolatori in questi anni sono cresciuti di capacità e di memoria e sono in grado di accettare questi comandi più complessi. Ma passiamo a un secondo esempio. Dunque, il primo esempio aveva queste caratteristiche. C'erano dei dati numerici, per esempio il numero 30 e il numero 18 erano i due numeri di cui si voleva calcolare il massimo comune divisore. Poi c'era una regola di calcolo, un algoritmo, una procedura di calcolo che, applicata a questi due numeri, produceva il risultato. Il massimo comune divisore di 30 e di 18 è 6, d'accordo? La parte prevalente e interessante della descrizione era l'algoritmo di calcolo. I numeri non contenevano nessuna particolare e profonda informazione. Vediamo una situazione ben diversa. Questo secondo caso è tratto dal mondo del ragionamento legale. Si tratta del tentativo di rendere automatico il ragionamento che un legale, un avvocato, un giudice esegue quando parte da un codice che esprime certe regole del diritto e deve poi trarre delle conclusioni. Vi sono un certo numero di studi in questo campo, non sono uno specialista, ho preso uno degli studi più famosi pubblicato recentemente e che considera un capitolo del diritto britannico, quello che ha a che fare con l'ottenimento della cittadinanza, della nazionalità inglese. Quando e sotto quali condizioni una persona ha diritto alla cittadinanza inglese. Questo esempio è stato, questo studio è stato svolto presso l'Imperial College di Londra, dove esiste un gruppo di studiosi di informatica molto ferrati nei rapporti tra informatica e logica. E come vedrete tra un momento, questa formulazione del problema è di tipo logico. Perché è stato scelto questo capitolo, il capitolo che viene chiamato come Immigration Act o British Nationality Act? A detta degli autori è stato scelto perché è piuttosto separato dal rimanente corpo giuridico, non ha molti collegamenti con il codice penale, con il diritto di proprietà e via dicendo, ma le conclusioni che si possono trarre dipendono prevalentemente, quasi esclusivamente, da un numero ridotto di articoli. Va bene. Allora, prima vi mostro qui, e ve lo traduco subito, mi scuso per il fatto che sia in inglese, un articolo di questo British Nationality Act del 1981. L'articolo dice, è numerato comma 1, lineetta 1, una persona nata nel Regno Unito dopo l'entrata in vigore di questa legge, commencement credo che vada inteso come entrata in vigore, avrà diritto alla nazionalità britannica se al momento della nascita suo padre o sua madre è, caso A, un cittadino britannico, caso B, un residente nel Regno Unito. D'accordo? Ci sono poi molte altre clausole che non abbiamo certo il tempo di approfondire adesso. Come per l'algoritmo di Euclide, vi ho mostrato la presentazione dell'algoritmo nel libro di Euclide 300 prima di Cristo e poi la sua formulazione in un linguaggio di programmazione, anche adesso facciamo lo stesso percorso. Consideriamo la formulazione di questo articolo nel linguaggio di programmazione Prolog, che vuol dire programmation en logique. Una volta tanto è una terminologia francese, rarissimo in questo caso, in questo campo in cui siamo completamente proiettati verso il mondo anglosassone. Vediamolo e poi eventualmente aggiungerò qualche altra informazione sul linguaggio di programmazione in questione. Questo l'ho tradotto in italiano per evitare inutili complicazioni di lettura, mantenendo però la stessa struttura della versione in inglese. Leggiamo alcune di queste regole. X è cittadino britannico, X è una variabile, avremmo potuto chiamarlo Tizio, Caio, come volete voi. Le lettere maiuscole indicano delle variabili. X è cittadino britannico se X è nato nel Regno Unito e X è nato alla data Y, e Y, cioè la data, è dopo l'entrata in vigore dell'atto, e X ha un genitore che soddisfa il comma 1, lineetta 1, alla data Y. Questa è la prima regola, fermiamoci qua. Questa prima regola corrisponde, come potete ben vedere, alla struttura del testo scritto in inglese o in italiano, del testo destinato all'uomo. Dove sta la differenza? La sintassi e il formato, la forma di queste clausole, clausole logiche, possiamo chiamarle, è molto più rigida. Nel linguaggio di programmazione Prolog, che è considerato uno dei linguaggi più avanzati per l'intelligenza artificiale e che data circa una decina d'anni anch'esso, però, ma ha avuto grande diffusione in questi anni e ha destato molto interesse soprattutto in Giappone, in questo linguaggio la forma delle regole è una sola. C'è una serie di condizioni che determinano la validità di un conseguente. Le condizioni qui sono quelle: X è nato nel Regno Unito, X è nato alla data Y è dopo l'entrata in vigore, X ha un genitore che soddisfa il comma 1.1 alla data Y. Allora, tutte queste condizioni, se sono verificate, fanno sì che X sia un cittadino britannico. Assomiglia a un sillogismo, ci sono degli antecedenti e un conseguente, però gli antecedenti sono collegati tra loro dalla congiunzione E, che rappresenta un prodotto logico tra le condizioni, il conseguente è uno solo. Queste sono le restrizioni della particolare logica che si è riusciti a meccanizzare e che va sotto il nome di Prolog. Non si potrebbe mettere un O al posto di un E. Un O non lo capirebbe il Prolog. Per ragioni tecniche che non posso spiegarvi adesso, è molto più difficile rendere eseguibili da parte del calcolatore delle regole che avessero un O oppure invece di un E. Ora, ritorniamo un momento a questa regola. La regola dice: X ha un genitore che soddisfa il comma 1.1 alla data Y. Devo definire che cosa si intende per soddisfare il comma 1.1 alla data Y, altrimenti il calcolatore non sa procedere. Lo definisco in questo modo: X ha un genitore che soddisfa il comma 1 alla data Y, questa è la conseguenza delle premesse. Se Z è genitore di X, Z è un'altra persona che è nella reazione di essere genitore di con X, e Z è cittadino britannico alla data Y. Questa è un'alternativa. Una seconda alternativa è questa: X è un genitore che soddisfa il comma 1.1 alla data Y, se Z è genitore di X e Z è residente nel Regno Unito alla data Y. Questa formulazione in prima approssimazione è equivalente alla precedente e ha una struttura molto simile. A parte questa forma a clausole logiche un po' rigida, ma è comprensibile anche a un profano, mentre la formulazione dell'algoritmo di Euclide che vi avevo dato prima richiede un certo approfondimento di tipo matematico o specialistico per essere compresa. Di qui il grande interesse che questo stile di programmazione, che viene detto logico, ha ed ha avuto e avrà nei prossimi anni. Come si usano queste regole? Supponiamo che l'intero Immigration Act sia stato trasformato in questa forma e messo nella memoria del calcolatore. Allora è possibile porre al calcolatore delle domande di questo genere: Giovanni ha diritto alla nazionalità britannica? Quando Maria ha acquisito la nazionalità britannica? E via dicendo. Il calcolatore a queste domande risponde applicando le regole, provando ad applicare le regole, vedendo se è possibile ottenere la dimostrazione che Giovanni ha diritto alla nazionalità britannica. La tecnica impiegata è una meccanizzazione delle dimostrazioni dei teoremi, del ragionamento che si usa per dimostrare un teorema in matematica. La particolare forma rigida di queste regole, di queste clausole logiche, rende possibile l'impiego di un algoritmo di dimostrazione di teoremi che arriva a delle conclusioni in tempi accettabili, magari in un minuto. Invece, se si usassero delle forme più libere di logica, oggi come oggi non saremmo in grado di ottenere le risposte in tempi ragionevoli, ci vorrebbero ore, giorni, mesi, in alcuni casi proprio non ci riusciamo. Allora, quando l'utilizzatore chiede Giovanni ha diritto alla cittadinanza britannica. Per concludere questo, se ha diritto o no, il calcolatore ha bisogno di conoscere un certo numero di fatti che non abbiamo scritto qua. Vorrà sapere, per esempio, chi è il padre, chi è la madre di Giovanni, se sono nati nel Regno Unito, se sono cittadini britannici, se erano residenti in Inghilterra al momento dell'entrata in vigore di questo atto e via dicendo, no? Tutte queste informazioni vengono chiamate fatti e vorrei contrastarle con le regole. Queste sono le regole, i fatti sono questi fatti sulle varie persone che... I fatti devono essere... La conoscenza dei fatti deve essere comunicata dall'utente al calcolatore. Deve essere l'utente che dice il padre di Giovanni si chiama Mario ed è cittadino britannico, la madre è giamaicana e si chiama Luisa. E via dicendo. È il calcolatore stesso però, in questo caso, che interroga l'utente per chiedergli le informazioni che gli servono. Dice, mi manca questa informazione, vorrei sapere come si chiama la madre e quando è nata e se ha la nazionalità britannica o meno. Tutto questo dunque è un dialogo interattivo. Rispetto all'esempio precedente abbiamo questa diversità. Massimo, nel caso di Euclide avevamo dei dati numerici, 30, 18, risultato numerico 6, massimo comune divisore, e un algoritmo. Un algoritmo abbastanza fisso e di tipo matematico. In questo caso abbiamo dei fatti, dei dati che sono di tipo anagrafico. Giovanni è nato in tale data a Parigi, eccetera, eccetera. Suo padre si chiama tale. Fatti di tipo anagrafico, relativamente semplici, e un insieme di regole molto vario articolato, perché ne ho fatto mostrare una piccola parte, ma potete immaginare ci sono tutti gli altri articoli della legge, e che per un codice civile o penale sarebbero tantissimi questi, no? Quindi molto più articolato, e le conclusioni sono non solo di tipo logico, cioè un sì o un no, Giovanni è cittadino britannico, ma anche delle spiegazioni. Perché Giovanni è un cittadino britannico? Perché è figlio di madre britannico, oppure perché il padre era nazionalizzato britannico al momento di entrata in vigore dell'atto? Dove stanno le difficoltà che ancora rendono l'applicazione di questo metodo a un, mettiamo, al diritto di proprietà o al diritto penale assolutamente fantascientifica? Perché non vorrei crearvi l'illusione che da questo esempio voi possiate credere che in realtà è il problema affrontato e risolto quello di trattare un corpo ampio di conoscenze legali. Le difficoltà sono di varia natura. Una è inerente alla forma troppo rigida di queste clausole logiche, che non permettono di mettere l'uso di disgiunzioni logiche, cioè di dire questo è vero se quest'altra condizione è vera, oppure quest'altra, oppure quest'altra. Un altro aspetto è la negazione. È molto difficile dire questo è vero se quest'altra condizione non si verifica. Questo dà fastidio al calcolatore ancora. Poi c'è la vaghezza del ragionamento. Nel codice di cui stiamo parlando si dice, in alcuni più avanti, si dice che perché una persona possa avere della cittadinanza britannica deve avere una buona conoscenza della lingua inglese. Ecco, cosa si intende per buona conoscenza della lingua inglese? Non si dice che deve passare l'esame proficiency del Oxford School, è lasciato alla discrezione del giudice e la determinazione. Bene, allora questo è il secondo esempio. Il terzo esempio presenta un'altra dimensione, è tratto da una situazione ahimè familiare a tutti noi, dico ahimè scherzando, quella dell'anagrafe tributaria, cioè della banca dei dati che il Ministero delle Finanze gestisce per schedarci tutti e sapere quali sono i nostri redditi. Allora, qui ho immaginato un piccolo esempio di questa banca dei dati, di solito si usa il termine base dati o database per indicare un grande deposito di fatti e di informazioni fattuali. Una base dati viene utilizzata per esempio per gestire i prodotti delle farmacie, per gestire i libri presenti in una biblioteca. Qui l'esempio è questa tabella in cui sono presenti tante colonne. C'è c'è la colonna che dà il codice fiscale, quella che dà il nome, quella che dà l'indirizzo, quella che dà la professione, ho abbreviato un po', quello che dà il reddito. Poi è irrealistica questa base dati, immaginate sarà molto più complessa quella che rappresenta il problema in questione, ma tanto per fissare le idee è sufficiente. Poi ci sono delle righe che rappresentano gli individui schedati, c'è il signor Tizio che ha questo codice fiscale e abita in via tal dei tali, è un dottore e reddito 55 milioni all'anno. E un'altra persona che si chiama Caio è un avvocato, ha reddito 37 milioni. Ce ne sono ci sono centinaia di migliaia o milioni di contribuenti schedati, milioni di contribuenti. Quindi le righe di questa tabella sono dei milioni. L'informazione viene conservata in dischi magnetici, in stanze blindate, perché si può ben immaginare quanto è critica questa informazione, quante persone potrebbero desiderare distruggerla, quindi ha un enorme valore questa base dati, è costata anni e anni di lavoro, il gettito fiscale della nazione dipende dalla sua buona conservazione. Come si fa a utilizzare una base dati di questo tipo? La si interroga con dei linguaggi, vengono chiamati linguaggi per l'interrogazione delle basi dati. Una semplicissima interrogazione in questo linguaggio ha questo aspetto, anche qui ho usato dei verbi italiani invece che inglesi, come sarebbe in realtà, ma ha poca importanza. Dice, supponiamo di voler sapere quali sono le professioni e i redditi soltanto per i redditi elevati, redditi maggiori di 40 milioni. Vogliamo fare una statistica e vogliamo estrarre dalla base dati sapere quali sono i redditi superiori ai 40 milioni e se erano avvocati, farmacisti, commercianti, industriali e via dicendo. Si dice, seleziona professione e reddito, che sono i nomi di due di queste colonne, professione e reddito, dalla anagrafe fiscale, che è il nome di questa tabella, di questa relazione, dove vale la condizione che il reddito sia maggiore di 40 milioni. È molto facile da capire questo tipo di frase. La condizione potrebbe essere più articolata, potrebbe esserci dove vale la condizione che il reddito sia maggiore di 40 milioni e l'indirizzo sia nella provincia di Novara, faccio per dire. Questa frase è di un linguaggio di programmazione chiamato SQL, che sta per linguaggio strutturato di interrogazione, Structured Query Language, progettato all'IBM verso gli anni 75, è ormai diventato un veicolo più comune, più diffuso per risolvere questi problemi, per trattare questi problemi anche su piccoli calcolatori. Non dobbiamo pensare solo all'anagrafe tributaria che starà in una stanza blindata, ma oggi anche il professionista che vuole mantenere sul suo calcolatore personale l'elenco dei clienti o l'elenco dei fornitori può utilizzare gli stessi strumenti. Allora, dove stanno le differenze di questo caso rispetto ai due precedenti, Euclide e il codice britannico? A me sembra che le differenze più rilevanti siano queste. Il valore e la complessità del sistema qui sta nei dati, cioè nella tabella. Milioni di righe importantissime, costo enorme per raccoglierle. Le interrogazioni sono semplici, potrebbero essere un po' più complesse di quelle che ho scritto, ma sono molto semplici, non costa molto scriverle rispetto al costo di acquisizione e di registrazione della base dati. È un caso, se vogliamo, inverso rispetto al caso del sistema giuridico in prologo, in cui le regole erano molto complesse, rappresentavano tutte le conoscenze presenti nel codice, potenzialmente. I fatti erano relativamente semplici, erano delle affermazioni del tipo Giovanni è nato a Londra e Maria aveva la cittadinanza britannica e Maria era madre di Giovanni. Il primo esempio era ancora più estremo perché i dati erano soltanto il 30 e il 18, il risultato poi era 6, e il programma era la parte più costosa e più difficile. C'è un'inversione dei ruoli, passando dalla programmazione algoritmica, anche questa è programmazione, ma questa è programmazione delle basi dati. Questo mi porta a una breve discussione non facile, almeno per me non è risultato facile chiarirmi le idee e cercare di trasmettervele, sulla differenza tra dati e programmi. Qui abbiamo visto che i dati sono questi e il programma è questo. Nel caso del massimo condivisore i dati erano i numeri e il programma era quel pezzetto scritto in Lisp. Nel caso del Prolog i dati sono i fatti anagrafici e il programma sono le regole logiche. Ecco, questa distinzione tra fatti, tra dati e programmi è riconosciuta in fondo in modo acritico da tutti gli ingegneri che si occupano di programmazione, che sono abituati a progettare i programmi e a farsi dare i dati dal loro committente, da chi ha commissionato il programma, ma è tutt'altro che facile. I dati non è detto che siano più semplici, abbiamo visto un caso in cui i dati sono complessi, un caso in cui i dati sono semplicissimi. I dati possono essere molto complessi, così come i programmi possono essere semplici o complessi a seconda del campo applicativo. I programmi descrivono le regole di calcolo e il ragionamento che deve fare il calcolatore per ottenere i risultati. Occorre che quindi il calcolatore sia stato progettato o dotato di software da chi lo vende in generale per comprendere le particolari regole che costituiscono il programma, per comprendere il prologo, per comprendere il Lisp, per comprendere il Basic o il linguaggio SQL. Di solito i programmi sono relativamente fissi, mentre i dati sono molto variabili. Via via che cambia il reddito dei contribuenti si aggiorna la base dati, via via che entrano nuovi contribuenti si aggiorna la base dati. Le procedure per l'interrogazione della base dati sono relativamente fisse, a meno che mutino delle esigenze di elaborazione. Tuttavia, in alcuni casi, come nel caso legale, ci possono essere delle revisioni significative ogni volta che si vuole modellare un nuovo aspetto della via via che le nuove leggi vengono approvate al Parlamento. Questa distinzione tra dati e programmi non mi sembra che si trovi nella cultura tradizionale. A questo punto passo al secondo aspetto, cioè quello di confronto tra cultura tradizionale e cultura informatica. Abbiamo visto tre forme significative, emblematiche di opere informatiche, come si parla di opere letterarie, io parlo di opere informatiche in questo contesto, e cerchiamo adesso di renderci conto delle differenze o dei punti di contatto tra le opere informatiche e le opere e la cultura di tipo tradizionale scritta, principalmente scritta. Facciamo questo ragionamento. Oggi ci sono degli editori che invece di vendere l'enciclopedia in forma su carta, stampata su carta, la vendono incisa su dischi ottici. Che sia incisa su dischi ottici, cioè su CD-ROM o dischi o videodischi, o che sia registrata su dischi magnetici, è una questione in questa sede di dettaglio, è una questione di convenienza economica, della maggior capacità e compattezza dei dischi ottici li rende ideali anche per un uso domestico. Un lettore di dischi ottici è un'apparecchiatura piccola e relativamente semplice di basso costo, mentre per memorizzare le stesse informazioni su dei dischi magnetici occorrerebbero degli enormi tamburi, degli enormi pentoloni che non ci starebbero nella vostra casa né nella mia. Allora, a parte questo, quindi, che è un dettaglio dal punto di vista concettuale, è una cosa importantissima in termini economici e pratici, ma è un dettaglio concettualmente, noi possiamo comprare la Divina Commedia su registrazione magnetica. Questa è un'opera informatica ed è software la Divina Commedia in registrazione magnetica o non è del software? E come facciamo a dirlo se è del software o se non è del software? Io penso che la distinzione non sia molto netta e sarà ancora più fluida in futuro, ma oggi ancora si riesce a fare questa distinzione. Perché io dico, vi troverete d'accordo con me senza dubbio, che la Divina Commedia o l'Enciclopedia Treccani o il Codice Civile scritto in forma elettronica non è software ed è ancora un libro, seppure con un supporto che non è più cartaceo ma è un supporto magnetico o di tipo elettronico. Ragioniamo sulle operazioni che si possono fare che quando ho a disposizione, faccio per dire, la Divina Commedia su un supporto elettronico o magnetico. Le operazioni che posso fare sono le seguenti: migliorare o modificare la disposizione del testo, la grafica del testo. Posso decidere, per esempio, che tutti i capoversi io li stampo con delle lettere grandi così invece che con delle lettere piccole così. Posso aumentare la spaziatura, scrivere in corsivo tutti i nomi maiuscoli, operazioni di questo genere. Va bene. Queste operazioni le possiamo chiamare operazioni di editoria, operazioni editoriali o grafiche. Posso ricercare la parola Trinità nella Divina Commedia e elencare tutti i versi in cui la parola Trinità si riscontra. Cioè posso fare delle ricerche di parole o di frasi. Posso decidere di sostituire tutte le volte che trovo Trinità la parola Santissima Trinità, la frase Santissima Trinità. Anche questo me lo fa il calcolatore. Se io però voglio chiedere al calcolatore perché Caronte non era contento che Dante salisse sulla sua barca per attraversare il fiume dell'inferno, questo la macchina non me lo sa dire ancora, perché il tipo di ricerca che automatica può fare è molto più superficiale, non può non è ancora in grado di applicare dei processi deduttivi di questo genere. Ritorniamo al codice Immigration Act, l'atto di immigrazione britannico. Supponiamo di averlo memorizzato nel calcolatore, ma nel testo inglese, non nel testo prologue, è chiaro? Nel testo inglese. Allora, siamo nella stessa situazione della Divina Commedia. Possiamo scrivere in maiuscolo o minuscolo, possiamo ricercare tutti i punti in cui viene nominata una certa parola, ma non possiamo fare la domanda Giovanni ha diritto alla nazionalità inglese e perché? Questo non lo possiamo fare perché il linguaggio naturale italiano o inglese non è ancora comprensibile al calcolatore con sufficiente sicurezza. Non parliamo poi dell'italiano di Dante, ma anche un italiano corrente o un inglese corrente, il calcolatore non è in grado di capirlo, di capire quali sono i fatti, quali sono le condizioni, quali sono le strutture semantiche del linguaggio, per una serie di difficoltà contro cui si batte la linguistica computazionale da molti anni e che hanno portato a un notevole avanzamento delle conoscenze, un notevole progresso, ma ancora a un'operatività molto ridotta. Oggi è possibile fare questo tipo di elaborazione intelligente di testi scritti in italiano o in inglese solo quando il campo del discorso, quello che viene chiamato il dominio semantico con una parola più grossa, è molto ridotto. Per esempio, non so, si tratta soltanto della geometria piana, e le figure sono soltanto poligoni e le frasi riguardano affermazioni sulle proprietà dei poligoni. E quando la sintassi è anche piuttosto ristretta, non ci sono cioè strutture sintattiche troppo complesse. Per ora resta necessaria una mediazione, ritornerò su questo punto. Per capire un testo, cioè per capire un'opera letteraria, un'opera del patrimonio culturale scritto, per renderla comprensibile al calcolatore occorre una mediazione umana. Questa mediazione umana l'abbiamo vista nella forma del programma Prologue, che è una parafrasi degli articoli della legge britannica in quella forma più rigida e schematica che il calcolatore può capire. Ecco perché io penso che oggi la frontiera ancora ci sia tra il campo delle conoscenze letterarie del patrimonio libresco e il campo di quel patrimonio che sta nascendo per opera di tutti quanti lavorano e programmano e sviluppano software per il calcolatore. Un altro esempio è questo. Consideriamo adesso un confronto con le immagini. Pensiamo alla cinematografia, pensiamo alle videoteche, alle nastroteche, alla televisione. Come si confronta qui il patrimonio informatico, le opere informatiche con le immagini? Vi mostro un esempio tratto da un corso di istruzione assistita dal calcolatore dell'Università dell'Illinois, un corso di chimica. L'immagine un po' sbiadita, ho dovuto ingrandirla, mi spiace. È una lezione Questo è quello che voi vedete sullo schermo. Qui si vede un alambicco per la distillazione. C'è un liquido, sotto c'è una fiamma, qui c'è il raffreddamento, il manicotto di raffreddamento, il distillato si condensa e finisce in questo palloncino di raccolta, questo ricettore. Qui c'è un diagramma che indica la quantità di distillato in funzione della temperatura. Allora, ho segnato in rosso due punti dove c'è scritto caldo e freddo. Questo è quello che noi vediamo sullo schermo del calcolatore. La persona che si vedono le gocce che scendono qua, bisogna vedere un cartone animato insomma per capirlo. Se preme sul freddo il contrario, qui viene fuori un messaggio, dice il palloncino è pieno, attenzione. Sta realizzando un'esperienza di fisica o di chimica fisica di laboratorio simulata, questo è sostanzialmente quello che uno fa. Come si confronta questo con un film, con un filmato? In un filmato io potrei ben vedere le stesse cose, ma la sequenza degli eventi che guarda lo spettatore è unica, è quella fatta dal regista, che può far vedere prima cosa succede scaldando di più e poi cosa succede raffreddando di più. Ma ora invece è lo spettatore, se posso così chiamarlo, che si trasforma in attore dell'esperienza. È una fruizione attiva dell'immagine che la rende quasi sostitutiva di un esperimento di laboratorio. Combinato con le capacità grafiche straordinarie che hanno i nuovi calcolatori a colori, con possibilità di sfumature, di immagini in movimento, questo può creare un ambiente così realistico che addirittura può creare l'illusione della realtà. Oggi, per esempio, il primo livello di addestramento dei piloti, sento dire, non l'ho mai fatto in persona, è attraverso una stanza con un simulatore di volo in cui uno sperimenta molte delle sensazioni che avrebbe nella carlinga di un aereo, ivi compresa magari l'assenza di gravità o quando l'aereo scende in picchiata e così via. Questa è una forma di cultura informatica che non è diversa dalla cultura chimica. In un testo di chimica o di chimica fisica o di fisica si trovano queste stesse informazioni. Questa è la legge, queste sono le leggi della termodinamica, del raffreddamento, dei fluidi e via dicendo, che determinano questo diagramma. Quindi le stesse informazioni ci sono nel libro, fanno parte della cultura classica, soltanto che qui sono in una forma molto più animata e si pensa più utilizzabile, più vantaggiosamente utilizzabile. Vorrei adesso commentare alcuni altri aspetti. Se per il calcolatore è difficile capire la nostra cultura, capire il nostro linguaggio, abbiamo visto prima che è ancora proibito questo al calcolatore, non so per quanti anni lo sarà, ma per ora lo è, è anche difficile per l'uomo capire il linguaggio del calcolatore. Non vi ripropongo il linguaggio Lisp, la formulazione in Lisp del massimo comune divisore, è talmente breve che lo si capisce con un piccolo sforzo, ma vi ricordo che per fare dei programmi che abbiano un qualche senso, che facciano delle operazioni interessanti e utili, bisogna scrivere migliaia di istruzioni, soprattutto nei linguaggi più semplici come appunto Lisp, Pascal e Basic. Queste migliaia di istruzioni sono poco comprensibili anche al programmatore stesso che le ha scritte. Dopo qualche mese di assenza da quel progetto non capisce più quello che ha fatto, sono un guazzabuglio. È difficile aggiornarli, è difficile modificarli. Invece quando noi prendiamo un libro di chimica e vogliamo scoppiazzarlo per farne uno migliore o per aggiornarlo, non è difficile capire quello che ha scritto l'autore, se era un bravo autore, e modificare e aggiornare i dati o le leggi che sono state scoperte. Per i programmi la situazione è ben lontana da questa. Inoltre, la stessa struttura dell'industria che produce i programmi non è tanto orientata a renderli facilmente comprensibili. C'è la protezione della proprietà industriale, addirittura si usano delle tecniche di protezione dei programmi, ne cito due tanto per darvi una sensazione. Una è basata sul sull'orologio elettronico all'interno del calcolatore mantiene la data giorno per giorno, questo sui grandi calcolatori che non si spengono mai. In questo caso chi ha comprato un certo programma, magari pagandolo diverse decine di milioni dal fornitore, lo ha comprato, l'ha noleggiato magari per un anno, per due anni. Quando scade questo termine, il programma si accorge che la data del giorno ha superato quella di scadenza del termine, si disattiva o si autodistrugge. Per rendere inefficaci le contromisure che l'utente potrebbe cercare di applicare, che consisterebbero nel andare a modificare quel punto del programma in cui si controlla la data, di solito questo punto del programma è nascosto utilizzando tecniche di cifraggio, è nascosto in modo tale che sia molto costoso scoprire dove si trova, cioè faccia perdere molto tempo alle persone. Quindi tecniche addirittura di cifraggio, di criptologia, come nei messaggi militari, sono applicate per proteggere il software e renderlo incomprensibile a chi non ne ha diritto, a chi non l'ha pagato. Il fatto che ci sia una mediazione di uno specialista programmatore che deve prendere le esigenze dell'utente e trasformarle in un programma complesso e difficile da comprendere, creano spesso dei fraintendimenti e sono senz'altro un fattore di disturbo nella struttura industriale, e anche una delle ragioni per cui il numero dei programmatori, il numero degli studenti iscritti alle facoltà di informatica in Italia come in tutto il resto del mondo è in forte aumento. Vi sono però dei segni che indicano che probabilmente nei prossimi anni il fabbisogno di programmatori non sarà così elevato, perché linguaggi come il Prolog, come quello delle basi dati che abbiamo visto e altri ancora, sono così semplici da essere più facilmente alla portata di uno qualsiasi professionista che abbia un minimo di formazione per queste cose. Vorrei adesso passare ad alcuni dei processi organizzativi in atto nell'industria del software per favorire la crescita ordinata del deposito di conoscenze e la fruizione di questo deposito a un numero più ampio di persone a costi più bassi. Un fatto molto significativo in questa scena è stata la nascita e la diffusione dei calcolatori personali. Data di non più di 10 anni, la disponibilità di circuiti integrati di basso costo per calcolatori personali che si sono diffusi a macchia d'olio anche in Italia, e quello che è interessante è che alla prima fase in cui vari fabbricanti producevano apparecchiature incompatibili tra di loro, cioè che non permettevano il passaggio dei programmi da una all'altra, è subentrata una fase in cui l'industria maggiore, la IBM, ha imposto di fatto una normalizzazione, e molte altre industrie, praticamente tutte con forse un'eccezione, si sono adeguate e hanno fornito e forniscono dei prodotti che, pur non essendo fabbricati dall'IBM, sono del tutto intercambiabili. Il mercato del software si è allargato così moltissimo e si è unificato perché oggi ci sono milioni di calcolatori dello stesso tipo su cui lo stessi programmi possono girare. I produttori sono quindi molto più incentivati a mettere in vendita i loro prodotti anche a costi relativamente bassi, a prezzi relativamente bassi, perché c'è un fattore moltiplicativo dovuto al larghissimo mercato. Questa crescita è esemplificata dalla nascita di cataloghi, di cui voglio darvi un'idea, cataloghi di software per calcolatori personali. Anche qui non spaventatevi, non è leggibile, vi leggo io due o tre parti che servono. Questo è un catalogo edizione 84, è un libro di 300 pagine, oggi sicuramente sono molto più grandi che gli ultimi cataloghi, questo è quello che ho avuto a portata di mano, e questo è in ordine alfabetico. Per esempio qui si contabilità, indirizzi, amministrazione, traffico aereo, algebra, via dicendo, anatomia. Ho messo l'accento su due punti: l'agricoltura e la Bibbia. Nella prima pagina di questa pagina del catalogo mi hanno colpito la fantasia queste due voci. L'agricoltura, dice, include programmi per la gestione degli allevamenti, dei raccolti, eccetera, per l'uso nelle fattorie e via dicendo. La Bibbia dice sistemi che aiutano nel localizzare particolari versi e passaggi della versione King James del Re Giacomo della Bibbia. C'è di tutto in questo catalogo, veramente di tutto, in una confusione incredibile. Sfoglio un'altra pagina di questo catalogo, questo è l'indice, e sfoglio una pagina che riguarda due di questi prodotti offerti da chissà quali produttori di software in giro per il mondo, prevalentemente negli Stati Uniti. La prima pagina riguarda l'allevamento dei suini, siamo nell'agricoltura, e dice c'è un programma che gestisce un allevamento di suini, l'alimentazione, così via. Le vendite, la proiezione di vendita sono possibili. Costo $600-700, è anche molto piccolo, occupa da 64 a 128 mila caratteri della memoria, è un piccolo programma per gli standard attuali. Il secondo programma è un programma di tipo didattico sulla selezione naturale, spiega come avviene la selezione naturale tra specie e quali sono gli effetti della contaminazione, della polluzione. Il prezzo è $40, si vede già subito dove sono i quattrini, perché $600 per un programma sicuramente molto più piccolo per la gestione degli allevamenti delle porcilaie e un $40 per qualche cosa che spiega l'evoluzione naturale. Il problema di questi cataloghi è che sono del tutto disorganizzati e disordinati, assomigliano un po' alle pagine gialle in un certo senso, sono divertenti da sfogliare, possono essere utili quando uno sa quello che vuole, ma l'acquisto di uno di questi prodotti, magari per posta, inviando i soldi, facendosi spedire il dischetto, rappresenta sempre un incognito e un'avventura. Uno può rischiare anche i $60 per questo programma per insegnare l'evoluzione naturale, magari $600 per la gestione delle porcilaie, ci penso un pochettino di più. Quando gli arriva questo nastro, questo disco, spesso ha delle brutte sorprese, il cliente non ha il modo di leggere il programma, guai, viene protetta il programma, perché sennò il cliente stesso potrebbe poi rivenderlo ad altri se ne avesse la versione leggibile. Gli viene data una versione illeggibile, eseguibile sulla macchina, ma illeggibile. Quindi spesso ci sono queste sorprese dovute al fatto che ancora non c'è una classificazione di questi prodotti in buoni o cattivi. Sì, si sa che certi fornitori sono affidabili, ma è tale la fiera, è proprio una grossa fiera, un grosso mercato, che non emergono continuamente nuovi produttori e nuovi prodotti. Se poi riflettiamo, quanto no, adesso 5-10 minuti. Se poi riflettiamo a quello che c'è dentro in queste centinaia, no, direi in queste migliaia di prodotti, di opere che vengono offerte, che cosa c'è dentro? Scopriremo che c'è moltissimo in comune. Consideriamo un aspetto. Molti di questi programmi sono destinati a trattare degli elenchi, delle collezioni, degli insiemi, l'insieme dei maiali della fattoria. Se c'è un programma per preparare degli indirizzi e degli indirizzari e per delle circolari, sarà l'insieme dei destinatari di questi indirizzi, anche questo è un insieme. Se c'è un programma che viene utilizzato per modificare un testo nell'editoria, sono degli insiemi dei caratteri, le frasi del testo sono degli insiemi di caratteri. Questi insiemi li troviamo veramente dappertutto. Sono insiemi un po' diversi da un caso all'altro, però sono virtualmente certo che in quasi tutti i prodotti software di una certa dimensione esistono degli algoritmi per trattare insiemi. Cosa vuol dire trattare insiemi? Vuol dire trovare, per esempio, all'interno dell'insieme dei professionisti quelli che guadagnano più di 40 milioni. Vuol dire trovare all'interno dell'insieme dei caratteri di un testo tutti quei caratteri che sono preceduti da uno spazio bianco e che corrispondono all'inizio della parola, e così via. Queste osservazioni mi portano a evidenziare che c'è un'enorme ripetizione di algoritmi da un programma ad un altro. le stesse cose si fanno 100.000 volte in modi più o meno diversi, talvolta non diversi in modo essenziale, da un pacchetto software, vengono chiamati in termini commerciali anche pacchetti di software questi, da un prodotto software ad un altro. Se noi andassimo a vedere cosa c'è dentro, troveremmo che i progettisti hanno rifatto 100.000 volte le stesse cose. Delle cose molto semplici, come ricercare un elemento all'interno di un insieme, come togliere un elemento che può essere per esempio un contribuente che è deceduto o che è emigrato da un insieme. Queste stesse operazioni sono ripetute moltissime volte, e quello che dico per gli insiemi vale per tante altre strutture di base degli algoritmi. Questo è un grosso spreco di energie mentali, vuol dire che i programmatori hanno riprogettato tantissime volte le stesse cose, magari ispirandosi a qualche esempio che hanno visto, copiandolo, ma più delle volte è tale la fatica di adattare un programma esistente, perché lo si capisce poco, che si preferisce rifarne uno ex novo. La riutilizzabilità dei programmi è ancora molto bassa, in contrasto con il patrimonio culturale naturale, in cui la riutilizzabilità del sapere è molto elevata, perché le lingue le capiamo, ci sono le lingue che contano almeno per il sapere tecnico, scientifico, le capiamo, certo se c'è un'opera soltanto in russo saranno in pochi a poterci accedere, però ci sono dei traduttori, quindi le lingue le capiamo, è molto facile leggere un testo, capire quello che c'è dentro, utilizzarlo, migliorarlo, complementarlo con altre informazioni. Questo è molto difficile ancora per quei testi che sono invece i programmi, che sono i programmi. Vorrei quindi concludere con un'indicazione di quello che recentissimamente è in corso adesso, sono attività di ricerca per migliorare il processo ingegneristico di produzione del software, organizzandolo in modo più razionale. Ci sono dei tentativi di classificazione del software, ancora molto recenti e non molto soddisfacenti. Si legge nella letteratura che le industrie giapponesi hanno un notevole vantaggio rispetto alle industrie americane, perché hanno organizzato dei cataloghi all'interno delle grandi aziende, dei cataloghi dei componenti software realizzati fino a quel punto, che loro consentono di prendere un componente già esistente e modificarlo invece di partire da zero. Questo sembra un grosso vantaggio economico, anche per la questione che un grosso costo nel sviluppo dei programmi è quello della prova, della convalida, del testing. Non si può distribuire un programma se prima non lo si è provato in casa a lungo con tutte le combinazioni di dati o perlomeno con le combinazioni di dati più significativi. Questo è un lavoro da certosino, molto complesso, molto oneroso. Se il programma invece contiene delle parti che vengono da una biblioteca di programmi già sviluppati, queste parti sono prive di errore perché sono già state collaudate magari da un vasto pubblico nel corso di anni, o gli errori saranno ormai stati scoperti quasi tutti o tutti, e diventa molto più difficile, più facile, meno costoso mettere insieme il nuovo prodotto. Un altro aspetto che ci riporta agli schemi di classificazione del sapere tradizionale è quello delle classificazioni. Pensiamo alla grande costruzione che è stata l'ordinamento dei viventi, degli esseri viventi, fatto da Linneo e da Buffon, in ordini, specie, generi e via dicendo. Prima non c'era niente, c'era una grandissima varietà di specie, con metodo, con sistematicità, osservando le somiglianze e utilizzando principi che risalgono, credo, già a Aristotele, è stata fatta una classificazione, oggi forse rimessa un po' in forse da considerazioni di tipo genetico a livello molecolare, ma sicuramente molto valida, molto utile per tutto lo sviluppo della scienza del secolo passato e di questo secolo. Lo stesso sta avvenendo, e agli embrioni, dell'avvenire nel campo dell'informatica. L'ultima immagine che voglio far vedere, tratta da un libro recente, riguarda una sorta di albero di classificazione naturale alla Linneo, per così dire, ma non dei mammiferi e dei vertebrati e degli insetti, ma delle strutture che servono per manipolare, per trattare le collezioni, gli insiemi, gli elenchi, le liste. Diamo un'occhiata superficiale, non voglio entrare nei dettagli. Una collezione, di collezioni ce ne sono di tanti tipi. Una collezione può essere ordinata o no. Una collezione ordinata, qua, come per esempio l'alfabeto, i numeri del telefono, non è un buon esempio, come per esempio la guida telefonica è ordinata in ordine alfabetico. L'anagrafe tributaria sarà ordinata presumibilmente magari in base al codice fiscale che serve da chiave per la ricerca delle informazioni. Una collezione non ordinata può, pur non essendo ordinata nel senso che non c'è un elemento dopo l'altro, può avere una chiave di accesso come l'anagrafe tributaria in cui la chiave di accesso è il codice fiscale. Perché abbiamo tutti un codice fiscale? Perché è un numero unico che ci identifica, con cui il calcolatore può accedere rapidamente alle informazioni su di noi. Possono essere permessi dei duplicati o no? Se sono permessi, diciamo che abbiamo un insieme, se sono vietati abbiamo un insieme, se sono permessi abbiamo un multi-insieme. Esempio di multi-insieme, le schede che sono presenti in un'urna quando si vota sono un insieme, con ripetizioni, cioè un multi-insieme, perché ci possono essere tantissime schede che esprimono la stessa preferenza per il partito tal dei tali, tutte uguali. Ci sono delle ripetizioni e importa il numero delle ripetizioni. Poi, a seconda che l'ordine sia determinato esternamente o internamente, abbiamo un'altra rami. Vedete che è una specie di albero genealogico questo. Quello che è interessante è che da una classificazione di questo genere, la troviamo in libri moderni sul sviluppo dei programmi, questa è tratta da un linguaggio recente che come linguaggio sperimentale ha molto interesse, si chiama Smalltalk ed è stato sviluppato alla Xerox negli Stati Uniti. Questa classificazione è una guida per il programmatore, una sorta di indice strutturale con cui il programmatore può muoversi in un catalogo di componenti software già esistenti e dice: a me serve qualcosa per gestire un multi-insieme. Bene, allora ho qualcosa per gestire una collezione. Quello che devo fare è aggiungere qualche cosa. Muovendosi dall'alto verso il basso si trovano delle forme più specifiche che ereditano dai capostipiti delle proprietà comuni e le specializzano. Questa organizzazione risulta molto vantaggiosa per riutilizzare software esistenti. Concluderei con un'osservazione critica. È molto facile produrre informazioni con il calcolatore. Oggi per produrre informazioni con il calcolatore abbiamo strumenti di editoria per l'editoria personale, abbiamo la possibilità di consultare archivi e di estrarre grosse masse di informazioni. Tutto questo porta a una proliferazione delle informazioni la cui validità non è sempre accertata. Per misurare il costo nella produzione di un documento, alcuni autori propongono di contare il numero di tasti che sono premuti per produrre questo documento al calcolatore. Ora, se io con un tasto riesco a prendere una grossa parte di un documento preesistente e inserirlo nel mio documento, con piccolissimo sforzo ho creato un testo molto lungo. Poco importa se poi, almeno dovrebbe importare, ma in questa mentalità non importa, se questa parte del testo che io ho ricopiato ripete 100 volte cose che io ho detto in un'altra parte del libro. La qualità del testo scade, ma la quantità aumenta con uno sforzo molto ridotto. Oggi quindi, se ci confrontiamo con la cultura tradizionale in cui si scriveva a mano con la penna d'oca e era costosissimo produrre dei manoscritti, o anche con dopo la rivoluzione della stampa, in cui c'era una stima per l'informazione scritta su carta perché era costosa da produrre ed era nelle mani di poche persone che sapevano quello che scrivevano di solito, oggi troviamo che l'onere cade sulle spalle del lettore. È il lettore che deve dedicare tempo e sforzo per scorrere pacchi e pacchi di informazioni, spesso non aggiornate, ripetitive, scritte male, scoppiazzate. Questo è un aspetto critico di questa contaminazione della cultura tradizionale con la cultura informatica. Vorrei anche far vedere gli aspetti positivi per concludere. Se Si dice che il progresso porta sempre una maggiore comodità, un maggiore comfort. Vediamone un piccolo aspetto che ci collega con quanto detto fino adesso. Mettiamo che vostro figlio, che ha un personal computer a casa, voglia l'ultima versione del gioco degli invasori spaziali e se lo fa dare illegalmente, compiendo un atto di pirateria informatica, dal suo amico che ce l'ha e glielo ricopia su un dischetto. Ecco, pensate quanto è più facile questo e meno costoso rispetto a quello che aveva dovuto fare il califfo Al-Mansur. Ho trovato questa informazione nell'edizione delle opere di Euclide. Il califfo Al-Mansur nel 770 ha mandato un'ambasceria carica di doni all'imperatore bizantino a Bisanzio per chiedergli, per supplicarlo, di dargli una copia delle opere di Euclide. Oggi tutto è molto più semplice. Con questo vi ringrazio per l'ascolto e passo la parola al professor Tanco.
Ringraziamo Stefano Crespi-Reghizzi, anche perché non è facile, anzi penso sia faticoso, fare una conferenza su cose astratte e su aspetti formali. Abbiamo ora un certo spazio per domande.
Commenti.
O commenti, contributi, ogni cosa.
Consensi e dissensi.
Prego.
Mi fai salire o
non fai salire? Se dipende se parla, se il tono di voce è tonante, se no può venire qui a parlare qua. Schiaccia. Sì, può venire qua.
Questo funziona.
Sì, no, funziona.
Allora, tutte e due cose, una domanda e un contributo. La domanda è: cosa si intende per virus nel software, nei programmi? Un contributo è questo, mi riallaccio a quelle segnalazioni che lei ha fatto circa gli errori che ci sono nei programmi, le scorrettezze commerciali quando si acquistano certi programmi forniti in certi cataloghi. Il fatto che spesso c'è molto disordine, guazzabuglio nel mondo del software, e per dire che sarebbe anche ora che nel mondo della cultura si segnalassero delle scorrettezze anche più gravi, con effetti negativi maggiori. Questi errori dei programmi esistono anche a livello maggiore, quantitativo e come effetti. Ad esempio, qualche tempo fa, in un convegno tenuto al Politecnico di Milano, il responsabile della ricerca dell'IBM di Roma, l'IBM è già stato detto la maggiore società come fatturato mondiale, ha dichiarato come l'IBM trova nei suoi programmi ben 2000 errori all'anno, programmi già messi in commercio, e non è che esista un elaboratore particolarmente affidabile rispetto ad altri. Questi elaboratori sono elaboratori che magari gestiscono il sistema automatico di regolazione delle barre per la regolazione della fissione nucleare nella centrale di Caorso, oppure che gestiscono la navicella spaziale Space Shuttle quando va sulla Luna, e cose di questo tipo. E questo vale anche non solo per l'IBM, esistono proprio dei bollettini, anche Hewlett Packard, eccetera, degli errori che man mano vengono scoperti. E questo esiste anche nel software applicativo. E inoltre ciascuno di noi può rendersene conto in altri campi dove i danni per fortuna sono minori. In banca spesso gli laboratori sono fermi. Tempo fa è stato fatto un sistema di terminali alla stazione centrale dove chiunque può da solo sapere l'orario dei treni. Fino a poco tempo fa, penso ancora sarà così, chiunque poteva controllare, dopo qualche ricerca sicuramente avrà avuto un treno sbagliato. Oppure, sì, non controllate lì, andate sempre all'ufficio informazioni. Oppure addirittura gli veniva dato come percorso ottimale da Milano a Bologna passare da Venezia, e cose di questo tipo.
Ma lei è corto il tiro, non lo puoi prendere. Allora, ma circa il virus, è un po' una curiosità. Io ho visto cos'è il virus. È successo in varie sedi, prima negli Stati Uniti, che dei calcolatori smettessero di funzionare con dei sintomi molto strani, talvolta divertenti. Una forma era il cosiddetto verme. Si vedeva un verme che appariva sullo schermo nell'angolo superiore destro, questo verme si muoveva e mangiava le lettere che uno stava scrivendo sullo schermo, come tipo cartone animato. È uno scherzo che dei miei amici in una ditta non lontana da qui fanno spesso quando un neoingegnere viene assunto, si mette a lavorare al calcolatore, a un certo punto le lettere cadono come se fossero incollate malamente, plof, plof, plof. Va bene, questi sono degli scherzi. Possono essere fatti in modo più o meno cattivo e c'è gente, si parla di programmi cattivi o di programmi buoni, si può dare un senso morale anche ai programmi secondo le intenzioni di chi li ha scritti. Sono fatti per danneggiare o per distruggere, sono fatti per sfruttare delle risorse di calcolo senza pagarle, via dicendo. In questo caso si nascondono nella memoria del calcolatore, sono stati scritti dei programmi da dei bravissimi programmatori. Questi programmi si nascondono in piccole zone della memoria che di solito non vengono utilizzate, entrano in azione magari quando scatta una certa ora e vanno a distruggere dei settori della memoria. Quanto sia allarmante il problema non ve lo so dire. Secondo alcuni, ma avete visto anche voi questi articoli sui giornali, quindi è utile che ripeta le cose, secondo alcuni è soltanto per intimorire chi copia illegalmente dei programmi, facendogli balenare il pericolo di acquisire in questo modo dei programmi baccati da questo virus e convincerlo quindi a comprarli dal rivenditore ufficiale. Io penso che ci siano gli strumenti per proteggere le macchine da queste intrusioni. Circa le scorrettezze e gli errori, è vero, ci sono tanti errori, c'è un fatto che non è possibile fare un collaudo sistematico di un programma e che questo è molto costoso. Non è possibile perché come farei a collaudare il programma anche soltanto del massimo comune divisore? Come potrei provare tutti i numeri? È limitata la serie dei numeri. E se io ho provato che il massimo comune divisore funziona con i numeri fino a 1 miliardo, come faccio a garantirmi che funzionerà anche quando chiederò di calcolare il massimo comune divisore dei numeri maggiore di 1 miliardo? E quindi provando i programmi si può solo dimostrare la presenza degli errori, ma non si può dimostrare l'assenza degli errori. Ci sono però delle tecniche di collaudo che riescono a setacciare abbastanza bene queste situazioni, ma che sono molto costose. In casi estremi, e questo mi è venuto in mente al momento, ringrazio per l'osservazione, mi porta a ravvisare un altro punto di contatto tra il comportamento tradizionale e la cultura informatica, che è un po' il tema di stasera. Ci sono delle situazioni in cui si ricorre a un consulto, come quando crolla la copertura di un edificio sotto il peso della neve, tutti sapete qual è l'edificio a cui penso, oppure quando un malato è molto grave, si chiamano a consulto dei colleghi, si chiede il parere di 2 o 3 colleghi per cercare di formarsi un'idea e avere un conforto e valutare un po' a maggioranza la cosa. Ora, nei sistemi da cui dipende la vita umana, centrali nucleari, controlli di centrali nucleari, sistemi per imbarcati su calcolatori o su velivoli per il controllo dell'assetto del velivolo, si ricorre spesso a una triplicazione, almeno una triplicazione, dei programmi più critici. Ci sono 3 programmi che svolgono le stesse funzioni utilizzando algoritmi diversi. Questi programmi sono stati scritti magari da programmatori diversi o addirittura meglio da equip diversi e dopo aver effettuato il calcolo si confrontano i risultati e decidono a maggioranza, 2 su 3 nel caso che siano 3. Se uno dei 3 è diverso dagli altri dicono ma tu hai sbagliato in questo caso oppure il calcolatore su cui funziona questo programma è guasto e si segnala per l'intervento. Questo è un piccolo commento, ma comunque il problema della scarsa affidabilità, della scarsa professionalità di molti fabbricanti è un problema concreto su cui sono perfettamente d'accordo con chi ha parlato prima.
Dopo quello che ha detto, siamo indispensabili di un'altra cosa.
Breve, sì.
Sì, è giusto, esatto quello che lei ha detto, però ci tengo a chiarire la portata del mio intervento. Quando si parla di diversi programmi che agiscono in parallelo e poi si confrontano i risultati, si parla del programma applicativo, ma come mi è stato confermato dal responsabile del centro di ricerca dell'IBM di Roma, il software di base rimane identico per tutti e tre gli elaboratori, quindi un guasto, un malfunzionamento del software di base invece vale per tutti e tre gli elaboratori, non viene identificato come un errore. Secondo, con questa filosofia, siccome purtroppo è molto difficile trovare gli errori, poco fa il professore l'aveva detto, ci vuole un lavoro certosino, però a volte con questa, diciamo pure scusa, allora le pressioni commerciali da parte dei costruttori fanno sì che tanto tutti gli errori non si possono trovare e allora si dà manica larga a interrompere le prove molto prima del normale. Viceversa, dal punto di vista degli utenti, parlo anche di enti pubblici italiani, multinazionali, c'è la fretta di far presto, questa tendenza oggi è abbastanza diffusa nella società, e questo far presto va a scapito degli errori, quindi errori che si potrebbero evitare, i metodi ci sono. Centriamo un attimo anche nella dimensione cattolica, Dio ci ha chiamati a dominare la creazione, la vita umana non può essere mai messa in pericolo. Chi è stato tempo l'altro intervento, la volta precedente, quando ha parlato il professore di sociologia, diceva che a volte tutta la fatica, il prezzo che si fa per ottenere un certo risultato, se ci deve andare di mezzo anche una sola persona, vale meno della vita di quella persona.
Altre domande o interventi?
Ma all'amico Stefano volevo porre due questioni che forse, data l'ora tarda, non saranno forse semplicissime da discutere comunque. La prima è questa, tu hai paragonato il discorso del software a un'opera d'arte, diciamo, per certi aspetti, tanto è vero che è stato anche un'opera letteraria, tanto è vero che è stato anche definito il fatto del diritto per gli autori, no? Cos'è? La protezione per gli autori, sì. Ecco, da un certo punto di vista, questo appunto è una stimolante osservazione che sembra da un certo punto di vista andare controcorrente, nel senso che in questi ultimi anni e ancora oggi si parla molto invece di, diciamo, tentativo per produrre in modo industriale il software, quindi fare in modo che il software non sia un prodotto creativo, o perlomeno non particolarmente creativo, non un prodotto artistico lasciato o letterario, quindi lasciato nelle mani di un genio, ma di, diciamo, regolamentare, di strumentare il processo di sviluppo di questo prodotto per fare in modo che abbia sempre più caratteristiche industriali e quindi sempre più paragonabili con altri manufatti industriali di qualunque genere. Ecco, volevo capire se secondo te c'è una contraddizione tra questi due aspetti, diciamo, oppure se a tuo avviso sono conciliabili. La seconda osservazione, mi ero ripromesso di non fare una domanda sull'intelligenza artificiale, però siccome ancora recentemente, penso che tutti voi abbiate letto ancora l'altro giorno, credo sul Corriere, un articolo in prima pagina che mi ha personalmente molto, diciamo, per dire una parola semplice, lasciato molto perplesso, insomma, in cui si dava chiaramente adito, diciamo, al fatto che il calcolatore, secondo queste recenti evoluzioni, eccetera, ha un comportamento molto simile a quello dell'uomo. Nel caso specifico, avrai letto anche tu probabilmente, questo calcolatore si annoiava, la seconda articolista si annoiava addirittura, tanto è vero che a un certo punto smetteva di rispondere. La mia personale interpretazione è che probabilmente c'era un baco, appunto, come dicevamo prima, diciamo, per cui si era piantato, però è indubbio, diciamo, che soprattutto nella grande stampa si tenta di dare un'immagine della questione dell'intelligenza artificiale che fa apparire i calcolatori come oggetti che hanno un comportamento che assomiglia all'umano. Ora, questo meriterebbe un altro discorso di un'altra serata, quindi non ti chiedo di parlare dell'intelligenza artificiale. Quando avevamo pensato questo ciclo l'avevamo anche proposto, poi non siamo riusciti a realizzarla. Però un tuo commento, ecco, per rispettare la tua consegna, non sul futuro, che vabbè, ma secondo te sull'oggi, appunto sinteticamente la questione dell'intelligenza artificiale, come si pone, diciamo, cos'è oggi l'intelligenza artificiale?
Beh, sono due belle domande. La prima mostra un po' una contraddizione tra quello che ho detto e quello che io vivo neanche nella mia esperienza professionale di sviluppo di software in ambito industriale. È vero che è considerata pericolosa la creatività del programmatore in campo industriale, si vorrebbero delle persone disciplinate, affidabili, che senza troppa fantasia sviluppino dei programmi che sono poi comprensibili dagli altri tecnici che in futuro dovranno occuparsene. Nulla di peggio di un programma troppo fantasioso che, quando il suo creatore si è licenziato, ha cambiato ditta, nessuno più sa capire. Ma questa forse è una situazione transitoria, questo pericolo dell'eccessiva fantasia è una situazione transitoria che si assesterà. Qui mi trovo a guardare verso il futuro, ammetto che al tempo presente c'è la contraddizione, mio malgrado mi trovo a guardare verso il futuro. Si assesterà nel momento in cui ci sarà un insieme di conoscenze organizzate su tutte le funzioni di base del software, quando ci saranno dei cataloghi di componenti software per fare tutte le funzioni più diffuse che prenderemo in libreria, come oggi andiamo a prendere in libreria, o ancora che impareremo a scuola, perché oggi chi scrive un libro di fisica non deve nell'introduzione spiegare come si fa la somma di due numeri o come si calcola la divisione o qual è la differenza tra un numero reale e un numero intero. Tutte queste sono conoscenze di base che sono implicite nel lettore di quel libro di fisica, sono state acquisite nella scuola. Questo non è vero per i programmi che vengono sviluppati. Se io ho bisogno di trastare degli insiemi, come dicevo prima, delle collezioni, 9 volte su 10 devo scrivere questi algoritmi per trattare insiemi e metterli dentro nell'opera che sto scrivendo. Io credo che nel momento in cui 3/4 dei compiti fondamentali e ripetitivi saranno classificati e potremo creare dei mosaici assemblando questi componenti come l'edilizia prefabbricata oggi fa, assemblando dei componenti sempre più grossi e complessi. Circa la noia del Corriere della Sera, no, pardon, voglio dire la noia del calcolatore del Corriere della Sera, a me è parso, come quell'articoletto di prima pagina di qualche giorno fa, mi è parso veramente così divertente, ma non mi sembra ci siano informazioni per capire cosa c'è di serio in quello che è stato detto lì. L'argomento è quello dell'apprendimento, dei calcolatori che imparano, osservando un comportamento imparano. Questo ci porta verso il futuro, algoritmi di apprendimento sono di interesse nel campo dell'intelligenza artificiale da tanto tempo, tutti preferremmo che il calcolatore imparasse da solo a comportarsi come vogliamo noi, invece di dovergli dare delle istruzioni dettagliate come a un esecutore sciocco. Vorrei mettere l'accento, se mai, su un aspetto più leggero della cosa, se tu permetti, per non addentrarmi in un tema così complesso a quest'ora. Il comportamento del calcolatore può essere bizzarro e sorprendente. C'è una persona qui in sala, per esempio, che ha scritto un consigliere sentimentale, usando il linguaggio Prolog, ha scritto un consigliere sentimentale insieme ad altri bambini per consigliare nella scelta del boyfriend o della girlfriend. È un gioco, è uno scherzo che ho fatto con dei bambini di età 10-11 anni. La bizzarria delle risposte è tale da certe volte da far supporre che ci sia un'arguzia nel calcolatore, un senso dello humor, quando per esempio consigliava come amichetta a un ragazzino di 11 anni, una signora di 80 anni che abita al piano di sotto, questo aveva un effetto comico straordinario, si poteva pensare ci fosse un capo comico dentro nel calcolatore. Le bizzarrie dovute al comporsi di tante regole sono sorprendenti, e con poche regole si ottiene un effetto complicatissimo. C'è un bel libro del professor Breitenberg, un neurofisiologo, che si chiama I veicoli pensanti, esiste anche in italiano, traduzione dall'inglese. In questo veicolo, il professor Breitenberg mostra come con degli specie di circuiti molto semplici, un'idealizzazione di circuiti retrazionati, uno possa simulare dei comportamenti cui noi diamo un valore affettivo, come l'aggressività, la paura, la timidezza e via dicendo. Proprio con quattro dispositivi elettronici molto banali messi insieme si ottengono delle forme di comportamento che sembrano dei paradigmi o degli stereotipi di queste espressioni del comportamento umano. Quindi l'ignoto, la scatola nera che noi vediamo nel calcolatore, può riservarci tantissime sorprese che noi interpretiamo come manifestazioni di intelligenza. Con ciò non nego che il calcolatore stia facendo grossi progressi e che l'intelligenza artificiale sia una realtà in divenire.
Beh, io penso che sia fatto un po' tardi, certamente non mancherà l'occasione anche in questa sede di parlare di questi temi. E penso, Alberto, che sarai d'accordo nel non aprire questo discorso a quest'ora, perché è un discorso che ha quasi tante facce quante le facce di tutta l'informatica. Quindi io a questo punto chiuderei, ringrazio ancora Crespi Ghizzi, chiuderei l'incontro dando appuntamento per chi è interessato all'ultimo incontro della serie, che è una discussione conclusiva che si terrà il 4 maggio. Buonasera.
Thank you.